Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Un fallimento per Salvini, piazza Duomo semivuota per il corteo a favore della remigrazione. La Milano antirazzista invece ha risposto con un corteo partecipatissimo. E in piazza è andata anche Forza Italia contro le idee della Lega sull'immigrazione. Lo stretto di Hormuz resta chiuso al traffico internazionale. Teheran conferma la propria decisione. Trump, che aveva parlato di colloqui positivi con l'Iran, convoca una riunione nella Situation Room. Secondo due funzionari americani citati da Axios, senza una svolta la guerra riprenderà. L'incertezza è massima anche sui colloqui Iran-Stati Uniti che dovrebbero riaprirsi a Islamabad. Libano del Sud, attacco contro l'UNIFIL, ucciso un soldato francese. Macron punta il dito contro Hezbollah, che respinge le accuse di Parigi. Sanchez a Barcellona riunisce i leader progressisti mondiali. La segretaria del PD Elly Schlein, le destre hanno vinto alimentando le paure, ma ora si possono battere perché le persone iniziano ad aver paura di loro. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è stato un fallimento il corteo leghista a Milano oggi, nato a favore della remigrazione. Con un parziale cambio di rotta nei giorni scorsi, il corteo avrebbe voluto rilanciare l'iniziativa di Salvini, ma le persone in piazza erano poche migliaia, molto più partecipato il corteo antifascista. E stamattina a Milano anche un alleato del governo della Lega, Forza Italia, ha manifestato a favore dell'integrazione degli stranieri. Iniziamo da Piazza del Duomo, il corteo leghista, con il nostro inviato Alessandro Braga.
È stata una piazza semivuota quella che ha accolto Matteo Salvini e gli altri leader dei patrioti europei. Il dato numerico è il primo che salta agli occhi. Nonostante il grande sforzo organizzativo messo in campo, il popolo leghista non ha risposto presente alla chiamata del capitano. 2000 persone circa in corteo, poco più del doppio in Piazza Duomo. A chiudere l'evento è stato proprio l'intervento del leader leghista, che ha sciorinato i soliti triti slogan: padroni a casa nostra, no alle follie dell'Unione Europea, no al Green e al Woke. La remigrazione, che ha monopolizzato le polemiche da giorni, è apparsa qua e là, su un paio di striscioni durante il corteo, in qualche intervento dal palco. Anche Salvini ne ha parlato, però annacquandone il significato, che di fatto è quello di una deportazione di massa dei migranti, riducendola a sinonimo di rimpatrio degli irregolari. E poi il rilancio del nucleare italiano, la rinnovata amicizia con Viktor Orban, non presente dopo la sonora sconfitta alle elezioni ungheresi dello scorso fine settimana, la proposta di tornare a comprare il gas dalla Russia e ancora gli attacchi alla sinistra, a suo dire antidemocratica. Infine, nonostante abbia parlato della prima grande manifestazione del centrodestra, sempre più compatto secondo Salvini dopo la sconfitta referendaria, la piazza di oggi alla fine fotografa l'immagine di un leader isolato e stanco.
Tantissime persone invece al corteo antifascista e antirazzista che ha seguito per noi Roberto Maggioni.
Solo Matteo Salvini poteva riuscire nel capolavoro di portare in piazza contro le sue idee sulla remigrazione un fronte decisamente ampio come quello che abbiamo visto oggi, dai centri sociali a Forza Italia. Milano oggi ha respinto il messaggio leghista riempiendo le piazze, 30.000 persone secondo gli organizzatori. Dalle 14 la mobilitazione antifascista e antirazzista ha circondato simbolicamente Piazza Duomo, presidiata dalla polizia. 4 i concentramenti principali: Santo Stefano Argentino, Lima e Tricolore, poi confluiti in un unico corteo. Il tentativo di avvicinarsi al Duomo in zona San Babila dello Spezzone dei centri sociali Zama e Lambretta è stato respinto con gli idranti dalla polizia. Il corteo partito da Piazza Lima è quello che ha raccolto la partecipazione più alta. Ad aprirlo lo striscione Milano emigrante e partigiana, che è un po' la sintesi della giornata e anche il richiamo al prossimo 25 aprile. Tra i manifestanti c'erano famiglie, attivisti, associazioni, lavoratori, c'era Centro Sociale Cantiere, Memoria Antifascista, il Naga, la rete Mai Più Lager, nel CPR, i Sentinelli. Per i partiti c'erano VS Rifondazione Comunista con bandiere e striscioni, e poi esponenti del PD, CGL, dell'AMPI senza bandiere o striscioni ufficiali. Al centro ovviamente la critica alle politiche migratorie. Presente anche la componente legata alle mobilitazioni sulla flottiglia e le associazioni palestinesi che hanno di fatto, diciamo, chiuso poi la giornata. Il messaggio finale è il rifiuto delle idee discriminatorie di Piazza Duomo e l'invito a continuare la mobilitazione con la prossima tappa tra 7 giorni, il 25 aprile, qui a Milano.
Dicevamo di Forza Italia, nata come iniziativa del responsabile immigrazione milanese del partito, la manifestazione di oggi per l'integrazione è stata sostenuta dai vertici del partito. In piazza si sono mescolati giovani di origine straniera che hanno cantato l'inno di Mameli e citato Mazzini, esponenti di Forza Italia e del Partito Democratico, dirigenti di Forza Italia che ci hanno tenuto a rimarcare le differenze dalla Lega, come il deputato Alessandro Sorte, che è anche coordinatore lombardo del partito di Berlusconi. Sentiamo.
Noi siamo al fianco di chi dice: siamo in Italia, rispettiamo le regole, lavoriamo, facciamo crescere questo paese, e quindi per noi queste persone sono persone che fanno crescere l'Italia. Noi vogliamo essere nel giusto, non vogliamo essere nella parte sbagliata della storia. Noi condanniamo un certo buonismo e condanniamo un lassismo che è cronico della sinistra, ma contemporaneamente non abbiamo ambiguità nel dire che le persone invece che stanno qua e lavorano sono persone che rispettano le leggi, ovviamente sono rispettose, persone rispettabili, persone che fanno crescere il nostro paese, persone che meritano la nostra stima. Non dobbiamo creare climi di diffidenza, non dobbiamo creare un clima d'odio. Noi siamo convinti di essere dalla parte del giusto, siamo convinti che questa coalizione deve essere ancora più europeista e guardare al centro moderato.
Lo stretto di Hormuz resta chiuso e una delle poche certezze che arrivano dal Medio Oriente. Durante la giornata da Teheran il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha ribadito la sua posizione: il controllo dello stretto di Hormuz verrà mantenuto fino alla conclusione definitiva della guerra. Dopo questo annuncio Trump avrebbe convocato una riunione nella Situation Room della Casa Bianca, secondo il media americano Axios, che ha citato due funzionari americani. Uno dei due avrebbe riferito che se non ci sarà presto una svolta, la guerra potrebbe riprendere nei prossimi giorni. L'emittente israeliana Channel 12 ha riferito che Israele si starebbe preparando a una possibile ripresa dei combattimenti con l'Iran. Nelle ore precedenti, però, il presidente Trump aveva parlato di passi positivi nei colloqui con Teheran. In questa situazione non è facile scorgere quale sarà la direzione che prenderanno i prossimi incontri faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti, quelli che dovrebbero tenersi a Islamabad nelle prossime 24-48 ore. Greta Privitera è l'inviata del Corriere della Sera a Dubai.
Sembra molto complesso pensare a che cosa potrà succedere. Abbiamo appena sentito una nostra fonte iraniana vicina alla delegazione che dovrebbe presentarsi ai negoziati con gli Stati Uniti a Islamabad, e mi ha detto: navighiamo a vista, tanto per rimanere una metafora legata allo stretto di Hormuz. C'è il problema che insomma questo modo di fare di Donald Trump, di fare dichiarazioni molto grandi, poi tornare indietro, manda un po' in confusione tutti e anche quindi le scelte del regime iraniano. Ieri Abbas Araghchi, che è il ministro degli esteri iraniano, aveva dato l'annuncio che avrebbero riaperto lo stretto di Hormuz. Tutti pensavano che quello fosse il vero inizio di una tregua, ma subito dopo Trump ha commentato che sì, lo stretto di Hormuz era aperto, ma che gli americani avrebbero continuato a tenere il blocco dei porti iraniani, e quindi gli iraniani hanno annunciato l'ennesimo passo indietro e quindi hanno richiuso lo stretto di Hormuz. Quindi passa qualche ora e tutta la situazione cambia. La delegazione negoziale iraniana ha pochissima fiducia in quella americana e probabilmente viceversa, ma se andranno e se veramente tutto succederà a Islamabad, con poche speranze, no? C'è molta paura che questo sia l'ennesimo gioco di Donald Trump, che poi torni a bombardare. Questo è quello che si sente dal regime.
Le forze armate americane si starebbero preparando ad abbordare petroliere legate all'Iran e a sequestrare navi commerciali nelle acque internazionali nei prossimi giorni, lo scrive il Wall Street Journal citando alcune proprie fonti, ma il giornale finanziario americano oggi si è scagliato contro il presidente Trump, definito disperato di voler concludere la guerra con l'Iran. Il servizio dagli Stati Uniti.
Donald Trump rischia di indebolire la propria posizione negoziale sull'Iran mostrando troppa fretta di chiudere un accordo. È il giudizio netto del board editoriale del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano conservatore, il presidente avrebbe gli istinti giusti nella gestione della crisi, ma le dichiarazioni ripetute su un'intesa ormai vicina manderebbero un segnale sbagliato a Teheran, quello di un leader desideroso, se non disperato, di chiudere la guerra. Un segnale che sempre, secondo l'analisi, potrebbe avere un effetto opposto a quello sperato, perché se l'Iran percepisse questa urgenza diventerebbe meno incentivato a fare concessioni reali e significative. In altre parole, più Washington spinge sull'imminenza dell'accordo, più rischia di allontanarlo. Il consiglio del Wall Street Journal è chiaro: niente parata della vittoria, almeno per ora. Prima serve un'intesa solida, verificabile. Intanto Trump, parlando questa mattina dallo studio Ovale, ha detto che l'Iran ha provato a fare il furbo, volendo chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz, ma non possono ricattarci. Entro fine della giornata si capirà se ci sono margini concreti per avanzare un accordo. Da Washington per Popolare Network, Davide Mamone.
Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco contro UNIFIL in Libano. Il movimento Hezbollah, tramite un comunicato, ha respinto così le accuse lanciate dal presidente francese Macron. Secondo Parigi, c'è Hezbollah dietro l'attacco subito dai caschi blu francesi nel sud del Libano, che ha provocato la morte di un soldato francese. Sentiamo il servizio.
La France n'oublie pas, la Francia non dimentica. È con queste parole minacciose, per non dire vendicative, che la ministra della difesa Catherine Vautrin ha completato il messaggio di Emmanuel Macron, in cui il presidente francese annunciava oggi a metà pomeriggio l'uccisione di un soldato francese appartenente alla forza di interposizione dell'ONU, UNIFIL, nel sud del Libano. Ucciso in un'imboscata in cui tre altri soldati francesi dell'UNIFIL sono stati feriti, due dei quali gravemente. Imboscata, sempre secondo il comunicato del Ministero della Difesa francese, attribuibile ai miliziani di Hezbollah. Non un incidente o uno sfortunato concorso di circostanze in quella che resta, malgrado i tentativi di tregua, una zona di guerra tra l'esercito israeliano e la milizia sciita pro-iraniana, ma un vero e proprio attacco preparato, deliberato e in piena conoscenza dell'obiettivo contro l'UNIFIL e verosimilmente in particolare contro il contingente francese, visto il ruolo di Parigi come sostegno e garante del governo libanese del presidente Aoun, che ha aperto un inedito negoziato con Israele proprio in vista del disarmo forzato di Hezbollah, condizione necessaria alla pace tra Beirut e Tel Aviv. Un attacco contro la Francia e un attacco contro il negoziato dunque tra Libano e Israele, che marginalizza Hezbollah. Un attacco che Hezbollah nega ufficialmente, malgrado le accuse molto concrete della Francia, e che, se confermato, dovrebbe aver avuto, se non il consenso, almeno l'avallo del regime iraniano. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Papa Leone XIV, parlando con i giornalisti sull'aereo da Yaoundé a Luanda, nuova tappa del suo tour africano, ha detto che non è suo interesse dibattere con Donald Trump. Papa Prevost ha spiegato che i discorsi che sta pronunciando in Africa sono stati preparati in alcuni casi anche 2 settimane fa, ben prima che il presidente degli Stati Uniti facesse commenti su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo. A Kiev un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno 6 morti e 9 feriti, nel tentativo di arrestarlo dopo che si era barricato in un supermercato prendendo degli ostaggi. La polizia ucraina lo ha ucciso. Il servizio di sicurezza ucraino ha classificato la sparatoria come un atto terroristico e ha riferito che l'attentatore sarebbe un uomo di 58 anni, originario di Mosca, che aveva una pistola regolarmente registrata. Intanto, dal fronte della guerra contro la Russia, la notte scorsa le forze di difesa ucraine hanno colpito 4 importanti impianti nel settore della raffinazione petrolifera russa. Gli attacchi fanno parte di un'operazione che, secondo lo Stato Maggiore di Kiev, punterebbe a ridurre il potenziale militare ed economico delle forze armate russe. La segretaria del PD, Elly Schlein, critica sulla proposta di Meloni di far votare il Parlamento sull'invio di armi militari italiane a Hormuz per il mantenimento della pace. Serve una cornice chiara che per il momento il governo non ha fornito, ha detto Schlein da Barcellona, dove il premier spagnolo Sanchez ha riunito le sinistre internazionali. Le destre hanno vinto alimentando le paure della gente, ora è il momento di cambiare perché la gente comincia ad avere paura di loro, ha detto, aggiungendo: le destre si possono battere ma senza rincorrere la loro agenda. Schlein indica la Spagna come modello da seguire su guerra e politiche energetiche. Da Madrid, il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
Amici, friends, colleghi, Ha salutato in spagnolo e poi il resto del discorso tutto in inglese. La leader del Partito Democratico Elly Schlein è stata la voce italiana della Global Progressive Mobilization, l'iniziativa voluta dal premier spagnolo Pedro Sánchez per difendere la democrazia e il multilateralismo e che ha riunito 15 capi di Stato e di governo, oltre che esponenti della sinistra mondiale di 40 paesi. La leader Dem ha insistito sull'unità delle forze di sinistra che devono fare un percorso comune per battere le destre senza rincorrerle. Per Schlein bisogna seguire la Spagna sul cammino delle rinnovabili che hanno abbassato e di molto il prezzo dell'energia e poi di nuovo le critiche a Meloni per l'annuncio di voler mandare le navi italiane a Hormuz prima che venga firmata la pace senza passare dal Parlamento. Dopo anni di internazionali nere con Orban, Salvini e Marine Le Pen come protagonisti, per Schlein è arrivato il momento di battere le destre che stanno fallendo ovunque, con un'agenda collettiva dei movimenti progressisti che finora sono andati in ordine sparso e il vertice di Barcellona è il punto di partenza di questo movimento globale di cui Pedro Sánchez si è trasformato nel punto di riferimento internazionale con il suo no alle politiche di Trump, dall'aumento delle spese militari alla guerra in Iran.
Femminicidio, omicidio e suicidio a Cossombrato, un piccolo centro di 500 abitanti in provincia di Asti. Un uomo di 59 anni avrebbe aggredito e ucciso l'ex moglie e il suo nuovo compagno, colpendoli con una roncola. Poi, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo sarebbe entrato in un castello della zona in cui lavorava come giardiniere e si sarebbe tolto la vita gettandosi dalla torre medievale. Prima di lanciarsi avrebbe lasciato un biglietto con le parole «Mi hai rovinato la vita». A trovare il corpo della donna e del nuovo compagno oggi intorno a mezzogiorno è stato il fratello di lei. I due si trovavano in un fossato poco distante da un campo in cui si occupavano di alcuni alveari. Gli inquirenti sospettano che i due siano stati uccisi qualche giorno fa. Un operaio di 46 anni è morto mentre stava lavorando alla ristrutturazione di una nota gioielleria di Napoli in Via dei Mille, una delle vie dello shopping nel quartiere Chiaia. Non ci sono per ora informazioni sulle cause e sulla dinamica dell'incidente. Pare che l'operaio fosse impegnato su una scala da cui sarebbe caduto, ma non si esclude che l'uomo possa essere stato vittima di un malore. Si sono svolti oggi a Milano, al cimitero di Lambrate, i funerali di Laura Balbo, morta due giorni fa all'età di 92 anni. È stata una studiosa tra le più feconde in diversi campi della sociologia, ha scritto oggi Chiara Saraceno, ricordando i principali temi di ricerca di Laura Balbo, le donne, la famiglia, la cura. Balbo è stata ministra delle pari opportunità alla fine degli anni 90 nel governo D'Alema. Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.